Eccoci rientrati in diretta, come avevamo annunciato in sommario per quelli che non l'hanno ascoltato. Andremo a parlare di Cina e in particolare delle proteste che ci sono state all'interno del maxi stabilimento della Foxconn, che è una fabbrica di casa di Taiwan, che è il maggiore fornitore di componenti nonché di servizi di assemblaggio degli iPhone a livello mondiale. E per aiutarci a fare ad avere un quadro più completo di questa vicenda e anche ad ampliare un po' l'orizzonte, abbiamo ospite con noi Lucrezia della testata China File, a cui diamo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao Andrea, grazie per l'invito.
Grazie a te e per la disponibilità. Dunque, faccio solo una breve introduzione per chi si fosse perso queste vicende, di cui in realtà abbiamo già accennato nell'informazione di lunedì, se non sbaglio, da questi microfoni. Dunque, che cosa è successo fine ottobre? C'è stato una grossa preoccupazione da parte dei lavoratori di questo stabilimento mastodontico, perché stiamo parlando di una realtà che comprende 200.000 lavoratori, per capirci quanto la popolazione della città di Brescia, che è praticamente iniziato a mobilitarsi per una serie di motivi, diciamo, perché la questione è molto complessa. Tra i primi c'è stata la grossa paura per il contagio da Covid-19. Infatti la Cina in questi ultimi mesi è alle prese con una nuova ondata di contagi, e date le condizioni di vicinanze di lavoro e forse forse a giudizio magari dei lavoratori, a torto o meno, paura di contrarre il virus, ci sono state delle vere e proprie evasioni da questo mega stabilimento. Perché evasioni? Perché dall'inizio del propagarsi del virus all'interno di questi stabilimenti della Foxconn, tutta quanta questa mega fabbrica, che addirittura all'interno è una specie di mini cittadella con supermercati e altri servizi, era stata isolata in una bolla di quarantena, di lockdown dal governo cinese, sempre nell'ottica delle politiche di zero contagi, appunto, del governo. E quindi appunto erano realmente rinchiusi e reclusi, costretti a stare là dentro 24 ore su 24, quindi nello stesso posto dove lavoravano, erano stati appunto allestiti dei dormitori. E la situazione è andata veramente fuori controllo, perché ci sono state delle persone che sono state addirittura viste camminare a bordo autostrada per tornare a casa, perché comunque la maggior parte di queste persone che lavorano per questa mega ditta taiwanese vengono da altre parti della regione del Henan, dove si trova appunto lo stabilimento di Jiangsu, e quindi praticamente per tornare a casa e per la paura di contagiare altri, invece di fare le strade normali, camminavano a bordo autostrada per tornare a casa. E dopodiché, dopo questa prima ondata di terrore da parte dei lavoratori, ci sono stati altri motivi che hanno fatto scoppiare dei veri e propri momenti di guerriglia, di cui abbiamo visto dei video che, come dire, fanno impressione per la mole di persone che coinvolgono questo tipo di mobilitazioni. Ecco, senza rubarti ulteriore spazio, ti chiediamo di farci un po' il quadro su quello che è successo a Jiangsu, e soprattutto qual è la situazione attuale, come va avanti la vita di questo stabilimento ad oggi.
Sì, Andrea, dici bene, sono scoppiate le proteste la settimana scorsa a partire da mercoledì sera, poi sono proseguite per un intero giorno, è stato un giorno e mezzo di proteste da parte dei lavoratori dello stabilimento Foxconn di Zhengzhou nello Henan. Sostanzialmente i dipendenti erano chiusi sia all'interno dello stabilimento per una politica a circuito chiuso imposta dall'azienda ai lavoratori che volessero partecipare alle attività dello stabilimento, stabilimento che produce il 70%, assembla il 70% degli iPhone della Apple, di Tim Cook. Quello che ha fatto scaturire le proteste sono non solo le condizioni notoriamente difficili di questi lavoratori, la Foxconn da sempre si fregia del fatto che consiste in turni da 24 ore per garantire una produzione massiccia e continua a quelli che sono i clienti prevalentemente statunitensi. Queste condizioni di lavoro, unitamente ai rischi di contagio dal Covid-19, che sappiamo essere molto alti in Cina, un paese che ancora conta una percentuale molto bassa di vaccinati e quindi è molto a rischio contagio, dove la politica zero Covid di Xi Jinping crea queste situazioni per cui i lockdown sono pericolosi non solo per le persone contagiate, ma anche per le aziende che dovrebbero andare incontro a un rallentamento delle produzioni, come infatti è stato dopo queste proteste. Alcuni nuovi lavoratori che sono stati reclutati dalla Foxconn per fare fronte a quella che è la massiccia produzione in vista della stagione natalizia si sono ritrovati messi in questi dormitori messi a disposizione dall'azienda a contatto con dipendenti che stavano già lì e che quindi avrebbero potuto contagiarli con il virus. Il motivo scatenante è stato da una parte appunto le condizioni di lavoro stressanti in cui questi lavoratori vertono da sempre, ma soprattutto è stato l'elemento del contagio. Li hanno messi in dormitori dove c'era il rischio, è partita questa voce di un contagiato tra i dipendenti già presenti, quindi quelli nuovi hanno poi palesato il fatto che le loro condizioni di sicurezza garantite inizialmente dalla Foxconn poi non erano state incontrate. A questo si è aggiunto il fatto che per andare a lavorare lì questi nuovi lavoratori, queste nuove reclute che servivano appunto per rincarare la dose che serve per far arrivare gli iPhone sotto l'albero quest'anno, verso la fine di quest'anno, allora era stato promesso un bonus in yuan che poi per un errore tecnico della compagnia non è stato versato. Questi due elementi, quindi il contagio e la paga non ricevuta, hanno fatto insorgere le proteste di cui abbiamo visto le immagini la scorsa settimana. La Foxconn si è scusata per il disagio incolpando un errore tecnico e ha offerto un bonus da $1,400 ai dipendenti per cessare le proteste. La situazione adesso si è calmata, anche la Apple è intervenuta dicendo che sta lavorando a stretto contatto con le autorità di Zhengzhou, che sono le stesse che sono intervenute reprimendo la protesta che ha avuto luogo lo scorso mercoledì, e quindi adesso la situazione sembra essersi assestata. Però questo elemento, unitamente a quelle che sono state le proteste dello scorso weekend in diversi altri centri urbani della Repubblica Popolare Cinese, creano un quadro di diversi focolai di proteste che uniscono la lotta per i diritti dei lavoratori alla lotta contro le restrizioni contro la zero Covid di Xi Jinping.
Ecco, scusa se ti interrompo, infatti mi viene una curiosità, perché sull'atteggiamento, diciamo, del governo cinese rispetto appunto a questa reazione molto animata dei lavoratori della Foxconn. C'è stato, diciamo, una differenza di trattamento rispetto a quello che sono state magari le proteste avvenute in altri luoghi di lavoro in Cina, perché appunto la Foxconn, essendo taiwanese, come dire, forse ha, come dire, il governo cinese ha anche un po' interessi a, tra virgolette, tenersela buona, perché appunto una cosa che devo dire mi ha fatto un po', leggendo un po' le notizie, mi ha fatto un po' strano, diciamo, appunto da spettatore molto esterno, perché poi appunto arrivandoci notizie da così lontano non sa mai benissimo come prenderle, perché appunto da una parte si vedono queste immagini con quello che noi che credo sia stato appunto comunque polizia e guardie cioè, statali nei confronti di repressione nei confronti di questi movimenti, mentre dall'altra il governo cinese prometteva come dire dei pullman che come dire prometteva scusate l'utilizzo di pullman per accompagnare i lavoratori evasi dalla Foxconn, cioè questo atteggiamento mi è sembrato abbastanza così in contraddizione tra virgolette, no?
L'episodio dei lavoratori, dei dipendenti che sono fuggiti dallo stabilimento è stato ampiamente documentato e riguarda quelli che sono i soggetti che una volta resosi conto delle condizioni precarie in cui verteva lo stabilimento anche a fronte dei bonus promessi hanno deciso che sostanzialmente non ne valeva la pena e che volevano abbandonarlo. Bisogna fare attenzione tra quello che è il controllo governativo a livello regionale locale e quello che è invece la politica zero Covid a livello nazionale. Chi è intervenuto nelle proteste della Foxconn in primo luogo sono stati le guardie, i Bao'an dello stabilimento stesso, poi supportati da forze di polizia governative che hanno nel momento in cui le proteste si sono fatte violente. Abbiamo visto immagini di questi lavoratori che hanno sfondato le barriere per uscire dal compound e per protestare. La protesta si è trasformata da una protesta di lavoratori a una protesta più allargata contro lo zero Covid in generale. Bisogna fare differenza tra quello che è stato lo scontro tra polizia e lavoratori a Zhengzhou e quello che invece è lo scontro tra polizia e manifestanti negli altri punti della Cina. Quindi sono state due manifestazioni di tipo diverso collegate con il filo rosso comunque della protesta allo zero Covid. Il fatto che l'azienda sia taiwanese in realtà non è così tanto un paradosso, perché anche al netto del decoupling che sappiamo, le forze statunitensi per esempio stanno molto spingendo con quest'idea della catena di approvvigionamento democratica voluta da Joe Biden, da ultimo con le restrizioni al settore dei semiconduttori. In realtà è molto difficile da ottenere nel breve termine, si tratta di una strategia a lungo termine, quindi non ci deve stupire il fatto che un'azienda taiwanese operi sul territorio cinese. Quello di Zhengzhou è solo uno dei 12 stabilimenti che la Foxconn ha in Cina. A noi è risultato particolare proprio perché c'è il coinvolgimento di Apple e perché i prodotti che vengono assemblati nello stabilimento di Zhengzhou ci riguardano da vicino, perché appunto questi iPhone avranno un ritardo nelle consegne stimato da Bloomberg, l'agenzia di stampa statunitense, per una perdita di tra i 6 e gli 8 milioni di unità di prodotti, con un ritardo compreso tra le 7 e le 12 settimane. Quindi è per questo che questa vicenda in qualche modo ha degli effetti collaterali molto vicini per i partner occidentali.
Ecco, mi dai giusto occasione per passare, diciamo, alla seconda parte di intervista. Infatti, appunto, volevo chiederti due cose. La prima era se prima di questo episodio, come dire, appunto, che è spuntato in maniera brutale agli occhi anche dei media occidentali, se vogliamo così chiamarli, c'erano già state, diciamo, delle dimostrazioni di dissenso da parte dei lavoratori nei confronti di queste strategie contro il contagio. E poi, come seconda domanda di questa parte di ragionamento, niente, volevo semplicemente che ci aggiornassi un po' su quello che sta che appunto, come dici tu, poi è diventato altro dopo il momento di proteste a Zhengzhou e si è esteso per tutto il paese come un movimento di dissenso generale, anche appunto legato anche al di fuori dell'ambito lavorativo, di forte critica della gestione pandemica, perché nonostante questo modello che appunto a noi come dire, arriva sì come molto rigido ma anche come molto efficace, invece pare che appunto abbia delle grosse falle di funzionalità nel contenimento del contagio.
Sì, più che altro c'è molta frustrazione da parte dei cittadini cinesi nei confronti di quella che all'inizio era vissuta come una politica utile a prevenire contagi, a prevenire morti, come è stato all'inizio della pandemia, quindi del 2020, però appunto capiamo che sono passati 2 anni e la mancanza di comunicazione tra il livello locale e quello nazionale, che è una caratteristica tipica di tutto il funzionamento burocratico cinese, ha portato all'estremo una situazione nella quale non c'è mancanza di informazione, c'è mancanza di comunicazione, e i cittadini cinesi in diverse parti della Cina, soprattutto i centri urbani che sono quelli più interessati dai lockdown, come quelli che abbiamo visto lo scorso aprile a partire da Shanghai, ma che si stanno ripercuotendo anche in questi giorni a fronte di un nuovo picco di contagi, hanno davvero portato allo stremo i cittadini di questi centri urbani. In questo caso, per quanto riguarda le proteste di Guangzhou, Hangzhou, Wuhan, Pechino e anche Shanghai, è stato l'elemento dell'incidente a Urumqi che ha poi fatto accendere la miccia di questi diversi focolai di proteste. Mi sto riferendo al fatto che lo scorso venerdì a Urumqi, una città dello Xinjiang, provincia che sappiamo già essere al centro di diverse polemiche perché è la stessa dove avvengono le denunciate discriminazioni ai danni della minoranza etnica uigura, un compound è andato a fuoco, sono morte 10 persone. Queste 10 vittime si pensa che siano state causate dal fatto che a causa delle restrizioni del Covid i soccorsi hanno tardato ad arrivare, e in più molte persone erano chiuse in casa, forzate da un lockdown fisico e quindi non abbiano fatto in tempo a sfuggire a questo incidente. Questo episodio ha fatto praticamente da catalizzatore, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha poi causato le diverse proteste a cui stiamo assistendo in questi giorni. Proteste che, come nel caso della Foxconn, dopo un paio di giorni si sono già assopite, stanno già venendo annacquate da quello che è sia l'intervento delle autorità, ma anche la frustrazione di cittadini che a fronte delle manifestazioni devono comunque continuare a vivere in queste condizioni di duri lockdown. Giusto sabato, lo stesso giorno in cui i diversi studenti e manifestanti sono scesi in piazza a Shanghai, il governo locale ha imposto il tampone, che prima era ogni 3 giorni, l'hanno di nuovo ridotto a 2, quindi la risposta è stata sì di reprimere le proteste e allo stesso tempo non si vede la luce in fondo al tunnel in quella che sembra una politica zero Covid per sempre, sostanzialmente.
E credi che ci sia invece un futuro per diciamo la parte di critica e conflittuale di questi movimenti, o pensi appunto che si susseguono delle ondate di picco di rabbia che vengono poi subito dopo in qualche modo spente e si risolve il problema e basta?
La critica c'è stata, ci sarà, in questo caso è stata anche abbastanza molto creativa da parte di quelli che sono stati manifestanti, e parlo di creatività che si è manifestata soprattutto online, perché la differenza è stato fatto un paragone tra questi diversi focolai e quanto successo nel 1989 per esempio a Tiananmen, quindi anche lì si parlava di proteste che univano il malcontento dei lavoratori a quello di diversi centri universitari. La differenza principale è quella che oggi abbiamo una serie di tecnologie di informazione e comunicazione, tra cui internet e social media, che gli studenti e i manifestanti hanno utilizzato per esprimere il proprio dissenso. Dico che l'hanno espresso in modo creativo proprio perché, come caratteristico dell'internet cinese, le proteste si sono fatte sentire anche in modo silente, anche per questo che parliamo di protesta nel foglio A4 bianco. Diversi manifestanti si sono presentati imbracciando fogli bianchi, una modalità di protesta che previene eventuale censura ed eventuale eventuali condanne da parte delle autorità governative, ma che abbiamo visto anche per esempio in Russia all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina. Quindi in questo caso si tratta di proteste che secondo me rivedremo a più riprese nei prossimi mesi, perché la zero Covid non accenna a diminuire. Sono stati annunciati rallentamenti e nuove aperture. Si sperava che dopo il 20° congresso del Partito Comunista Cinese degli scorsi mesi questa apertura sarebbe avvenuta, non è stato così. I cittadini cinesi vedono in questi giorni manifestazioni di un Occidente, ma anche di un Medio Oriente libero in qualche modo dalle mascherine, da queste restrizioni che ci hanno caratterizzato per il primo anno della pandemia, ma che adesso non ci riguardano più, e sono insofferenti a riguardo, vorrebbero anche loro in qualche modo un attimo di tregua. I dati però ci dicono che se la Cina interrompesse la zero Covid di punto in bianco, come i cittadini rivendicano, le vittime da contagio sarebbero altissime, che è il motivo con cui ancora oggi il governo giustifica l'intervento così massiccio e repressivo. Possiamo aspettarci che questi focolai ci saranno nei prossimi mesi, che verosimilmente ci sarà una sorta di braciere, un brusio di sottofondo che a fronte di tragedie come quella, oltre a quella di Urumqi, c'è stata negli scorsi mesi l'episodio di questo autobus che è stato coinvolto in un incidente, e autobus che trasportava non dei contagiati ma dei cittadini che erano stati a contatto lontano e distante con dei contagiati. Quindi una serie di situazioni che creano controversie e paradossi e che stanno esasperando i cittadini.
Va bene Lucrezia, è stato interessantissimo avere questo quadro molto completo della situazione in Cina, e sarebbe bello continuare questa chiacchierata, ma finiremo veramente per fare un'intervista infinita, quindi se non hai altro da aggiungere, noi ti saluteremo e ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo.
Grazie mille a voi, grazie ancora per l'invito.
Ciao, buona serata.